Ricordare la fine della guerra, dell'occupazione tedesca e fascista del nostro paese e ricordare il ruolo della resistenza e della lotta per la liberazione da parte di ribelli è diventato sempre più importante perché nuovi fascismi e nuove spinte autoritarie si diffondono attraverso populismi e revisionismi. L'uso non casuale del termine ribelli per evidenziare il fatto che essi si sono ribellati alle norme di legge vigenti nel periodo e pertanto sono stati bollati come delinquenti. Ma spesso per modificare ciò che non va bisogna essere disobbedienti, ovvero non conformarsi passivamente alle imposizioni che ricadono dall'alto. Tutti i movimenti del dopoguerra, dalle lotte sindacali a quelle sociali di rivendicazione di diritti, ne sono la dimostrazione. Ricordare questo è importante per analizzare quello che sta succedendo al giorno d'oggi con la presenza di un'epidemia globale. Un'epidemia che ci ha trovati impreparati sia materialmente che moralmente, ma che come le catastrofi naturali fa parte della nostra storia. Questo stato di emergenza, giustificato con l'equiparazione di un'epidemia alla guerra, ha fornito il pretesto per alimentare il controllo sociale, rafforzare i poteri delle forze dell'ordine, rendere ancora più dure e coatte le condizioni di vita e di lavoro, dai servizi sociosanitari e assistenziali alla grande distribuzione, dalle fabbriche alle carceri, riducendo al silenzio le voci critiche in nome dell'interesse nazionale. In un certo senso veniamo così privati ogni giorno di più di quella libertà, anche di pensiero, che i partigiani e partigiane ci hanno restituito nell'aprile del 1945. Chiaramente oggi non siamo chiamati ad una guerra, non vi è un nemico armato da sconfiggere, ma non dobbiamo rimanere ostaggio di chi armato di giornali, di televisioni, di media mainstream ricorre esclusivamente al mantra «state a casa» come unico obbligo morale del meritevole cittadino o cittadina per poterci addomesticare, per renderci incapaci di manifestare, di fare controinformazione, di pensare in maniera diversa, di immaginarsi in una società alternativa, anche in un momento così difficile. Cito Luca Alessandrini, la democrazia non deve cessare di esistere, il diritto alla salute non è superiore al diritto di libertà. Anche se questa democrazia è ormai solo di facciata, perché da anni il Parlamento che dovrebbe legiferare è ostaggio dei vari governi, di destra, di centro, di sinistra, che si sono succeduti in assenza di una reale e costruttiva dialettica politica, mentre le spinte volte all'adeguamento della Costituzione sono sempre più frequenti. Vedi smantellamento delle province, vedi referendum per cambiare il sistema elettorale, vedi riduzione del numero dei parlamentari. Tutte soluzioni per far diminuire il peso della rappresentanza popolare alla direzione del paese. Restiamo a casa, ma ricordiamoci anche di chi in questi anni non ha investito in quei settori fondamentali per il benessere di uno Stato democratico, sanità, ricerca, istruzione, ma anzi ha contribuito a fomentare un sistema capitalistico e quindi antiambientalista che mai come adesso sta mostrando tutti i suoi frutti amari. Ricordiamoci di chi in questi giorni ha voluto e di chi ha consentito l'apertura di fabbriche anche quando non si trattava di produzioni essenziali, senza garantire i requisiti minimi di sicurezza per lavoratrici e lavoratori. Ricordiamoci di chi ha seminato terrore senza realmente informare, di ha scaricato tutta la responsabilità della pandemia mia sui singoli, dividendo la società in untori ed eroi. E pensiamo che se andrà tutto bene sarà anche per merito nostro e per la nostra capacità di mettere in atto meccanismi di solidarietà che non facciano sentire isolato chi come oggi ha più bisogno del nostro supporto. La libertà non va in quarantena.
Io odio i fascisti perché non mi hanno fatto conoscere il mio bisnonno.
Però memoria di Gianni Rodari.
Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, giocare, studiare, preparare la tavola a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai, né di notte né di giorno, né per mare né per terra, per esempio la guerra.
Noi siamo con chi lavora, non con chi sta al potere, ci piacciono Malcolm X e le Pantere Nere. Yuppie, non siamo democristiani, perciò diciamo ciao e non bacio le mani. gruppi, non siamo democristiani, perciò diciamo ciao e non bacio le mani. Da 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 da.
La frazione di Ponticelli, poche case abitate prevalentemente da braccianti agricoli, è incastrata tra l'argine sinistro del canale Navile e il territorio dove si estendeva la Valle delle Tombe. Il centro del paese era diviso dalla valle da un canale di bonifica attraversato per tutta la lunghezza del suo corso, che è di alcuni chilometri, da diversi ponticelli in pietra viva. Attraverso questi ponti la gente raggiungeva la valle, allora riserva di caccia del proprietario terriero Bersani. La presenza socialista a Ponticelli si registra fin dal sorgere del movimento politico. Prima del fascismo esistevano le varie leghe di categoria e le organizzazioni socialiste. Quando il fascismo nacque, qui non attecchisce. I braccianti rimangono socialisti o diventano comunisti e sono profondamente antifascisti. Non sopportano le prepotenze e quando crolla il regime mussoliniano sono tra i primi del comune di Malalbergo a promuovere l'azione di disarmo dei pochi fascisti locali. Tanti sono i giovani che in questo periodo entrano nelle file dei combattenti per la libertà. Certamente a conoscenza di questi episodi e della ribelle irrequietezza della popolazione, il reggente di Malalbergo Cavazza, detto Algubain Cavazze, aveva preso di mira il paese e vi faceva frequenti puntate, convinto forse di intimorire quella popolazione. Le sue incursioni avvenivano nelle ore più impensate del giorno o della notte. Molte volte arrivava al comando di gruppi di militi della Brigata Nera, spesso invece da solo, in macchina con l'autista. Una macchina scura, sportiva, ormai tristemente famosa anche fuori dal territorio del comune di dirigenza. Quando passava nei paesi, la gente sussurrava «Occio, la macchina è dal Gubain Cavazze!». L'11 settembre del 1944 il reggente Cavazza giunse a Ponticelli a bordo della solita macchina nera guidata dall'autista. Il consueto rito si ripete, questa volta ancora con maggior rabbia dovuta a ripetuti insuccessi. Il fascista, mitra in mano, cominciò subito a sparare colpi a ventaglio che dovevano essere intimidatori. Urlò al paese deserto e alle finestre chiuse che avrebbe fatto bruciare tutto se non si fossero immediatamente presentati i giovani renitenti alla leva che egli supponeva nascosti in paese. La cosa continuò per diversi minuti, ma la gente era al limite della sopportazione. Troppe volte quegli uomini e quelle donne avevano dovuto subire le prepotenze e i soprusi del reggente fascista. La risposta alle grida scomposte del fascista ci fu, ma mortale. La canna di una doppietta, che forse aveva servito per la caccia nella vicina valle, spuntò lentamente da una finestra socchiusa di soppiatto. Un solo colpo partì. Micidiale. Cavazza, senza un grido, si rovesciò nella polvere della strada. La seconda detonazione, secca e precisa, fece tacere l'autista che era uscito dalla macchina inveendo contro l'ignoto sparatore. Anch'egli cadde, di traverso sul corpo del suo superiore. La finestra si richiuse lentamente, così come si era aperta, ritornando nell'anonimato. Nessuno seppe mai che aveva sparato, né da quale delle finestre fossero partiti due colpi di doppietta. Il silenzio coprì tutta la contrada. La lunga teoria di finestre, tutte uguali, rimase lungamente chiusa, a conservare un segreto che ancora oggi rimane tale.
Le prime dettagliate notizie del massacro nella Valle delle Tombe, tra Ponticelli e Macaretolo, arrivarono mentre stavamo rientrando alla base. Ci venne raccontato che, dopo la soppressione fisica del reggente e della sua guardia del corpo, avvenuta l'11 settembre, gran parte dei ponticellesi avevano abbandonato le loro case per sottrarsi a una più che prevedibile rappresaglia, rifugiandosi in valle. In quella vasta superficie, ricoperta da acqua stagnante melmosa e da un fitto e a tratti impenetrabile intrico di canneti, sterpi ed erbe palustri, era dislocata una grossa formazione SAP di San Pietro in Casale e di Ponticelli, della seconda Brigata Paolo. Il 17 febbraio, un numero imprecisato di militi repubblichini, pare provenienti da Bologna, arrivarono nella piccola frazione di Macaretolo. La circondarono, spararono in tutte le direzioni, tanto che uno sbarbatello nero venne colpito a morte da una raffica sparata da un suo camerata. Essi sfogarono il loro odio sull'inerme popolazione. Un manipolo di repubblichini si sganciò dal grosso del contingente e fece irruzione nel caseggiato Le Tombe. Entrarono nelle case abbattendo gli usci. Fermarono e volevano sapere dal bracciante Giuseppe Setti dove erano nascosti i partigiani e il poveretto rispondeva di non saperlo. Questa risposta bastò ai criminali fascisti per freddarlo con una raffica. Poi l'accozzaglia nera tentò di incendiare canneti e sterpaglie per far uscire allo scoperto i partigiani e gli sfollati nascosti. Il caso volle che quattro patrioti, Omar Nanni, Dino Mazzucchelli, Hidalgo Cantelli, Gianfranco Versura, che stavano per entrare nel canneto, venissero sorpresi e massacrati da una pattuglia nemica postata nell'alveo di un fossato. Euforici per la strage consumata, i fascisti scatenarono una violenta sparatoria. I partigiani, per difendere i cittadini, accettarono il combattimento. I nemici erano superiori di numero e di volume di fuoco, ma non riuscirono a incendiare il canneto e tantomeno a sfondare. La valle, la palude, restò impenetrabile. Le armi partigiane impedirono l'accesso al nemico. Per la piccola comunità antifascista e partigiana di Ponticelli, le rappresaglie, gli arresti, le umiliazioni, i morti non finirono però con la strage del 17 settembre 1944. Nel duro inverno 1944-45, la piccola frazione venne chiusa in una ferrea morsa nazifascista. Sei giovani, Adamo Fiorini, Giuseppe Pettazzoni, Ernesto Amaini, Vivaldo Orlandi, Florio Cenacchi, Oreste Pedrini, vennero strappati alle loro famiglie, spintonati come bestie su di un camion nella prigione della stazione dei Carabinieri di San Pietro in Casale. Per giorni e notti vennero interrogati e seviziati, ma essi non parlarono, non svelarono le case di latitanza, né fecero nomi di partigiani e di antifascisti. I sei, incatenati e scaraventati su di un camion, vennero portati a Bologna, rinchiusi nel famigerato carcere di San Giovanni in Monte. Qui furono compagni di sventura di altri partigiani del battaglione Gotti. Poi una notte, una brutta, terribile notte, nel marzo 1945, vennero ammucchiati e stipati con altri nel piccolo spazio di un autocarro. Il viaggio fu breve. La corsa finì a San Ruffillo. Un plotone di carnefici fascisti repubblichini li abbatté e i martoriati corpi furono fatti rotolare in una fossa comune. Nella località di San Ruffillo i nazifascisti stroncarono anche altre giovani vite di combattenti partigiani, di Altedo e Pegola, Dino Zucchini, Umberto Giglioli, Romano Gualandi, Egidio Alberti, Guido Minghetti, Orfeo Galletti, Azzo Carlini, Tonino Costa.
Ci possa piegar mai con le camicie nere un sol faccio noi faremo Ero tutta vestita di rosso, un vestito che mi ero fatta con una bandiera che avevo trovato in fondo a un fosso, tutta sporca. La lavai e poi andai dalla sarta. Lei disse: «Ti faccio un bel vestito rosso». Il giorno della liberazione ci siamo messe in tante il vestito rosso. C'erano delle amiche che l'avevano già pronto in casa. Loro. Io non avevo soldi e mi servii di quella bandiera. Ci recammo nella piazza davanti al comune. Avevamo una grossa pertica alla quale avevamo attaccato una bandiera rossa. La portavamo in due perché era pesante e anche in tre. Anche la bandiera era molto grande. La notte prima eravamo state dentro a un tino, uno di quelli dove si metteva l'uva, per ricamare la bandiera di nascosto, perché non potevamo fare altrimenti. Volevamo ricamarci la falce e il martello, dentro a quel tino con una candela. La mattina alle 9 siamo arrivati in piazza con la bandiera. E i fascisti c'erano anche loro, ma non si azzardarono a venirci vicino perché avevano capito che dovevano stare buoni quel giorno. Dalla Villa Bonora, quella del comune, scappavano. Avevano paura perché erano stati uccisi tanti tedeschi sul fiume Reno. Loro avevano paura e quel giorno stavano calmi. Però abbiamo litigato dopo, con quelli rimasti nel paese. Con il tempo si sono rassegnati e noi donne siamo rimaste sempre così. Abbiamo continuato a lavorare e a romperci le ossa.
Noi partigiani bolognesi è il titolo di una canzone del repertorio delle Mondine di Bentivoglio. La versione che segue è una registrazione amatoriale live fatta in occasione di una festa organizzata nel 2018 dal Circolo Arci Guernelli al Giardino Parker Lennon a Bologna. Molte mondine del nostro territorio furono al tempo stesso risaiole e staffette partigiane. Quest'ultimo ruolo, il più delle volte, era assunto di nascosto dai genitori e a rischio della propria vita e di quella dei loro familiari. Questa canzone la ricordava con grande idealità Renata Artioli, una delle fondatrici del coro delle Mondine di Bentivoglio, ribelle e risaiola. Salita su uno dei carri agricoli in corteo da Santa Marinduno a Bentivoglio alla notizia che era finita la guerra, la cantò insieme a partigiani e alle compagne.